Tiene banco il caso Cerbi Juan Jesus, parleremo però in Marte Sport Live ovviamente anche di Napoli Atalanta sabato al Maradona.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro insieme sino alle 14. Saluto in regia Gigi Soriani, anche Mary G e Emanuela Castelli in redazione. Tiene banco il caso Acerbi Juan Jesus. Grande indignazione da parte del mondo calcistico sano, che non è proprio il mondo calcistico del sistema Italia, evidentemente. Ci sono molte, molte considerazioni da fare su questo argomento. C'è anche una prima reazione da parte dei tifosi ultra, perché striscione in città a destra e a sinistra con questo messaggio chiaro: ipocrita sistema, Acerbi è il tuo emblema, che mi sembra una sintesi perfetta di quanto poi emerge da quanto è successo ieri, perché da un lato c'è la sentenza, il provvedimento, il giudice Mastandrea, in quanto a salti mortali acrobatici giuridicamente ineccepibili è bravissimo, ricordiamo la sentenza con cui colpì il Napoli, ricorderete Juventus-Napoli 3-0, sconfitta a tavolino, poi sbugiardata al collegio del CONI, in cui addirittura molto livoroso nei confronti del comportamento del Napoli. Stavolta Mastandrea è ineccepibile dal punto di vista strettamente giuridico, perché non ci sono prove indiziarie sufficienti, perché i casi precedenti, Marconi e Santini, in quel caso c'erano dei testimoni, compagni, la panchina eccetera, qui non c'è. Probabilmente il Napoli ha sbagliato a non sostenere con un avvocato o con altre prove testimoniali, con qualche calciatore il ragazzo Juan Jesus, ma FDGC, Lega, soprattutto Asso Calciatori, dove erano? Perché non hanno sostenuto Juan Jesus? Tanti messaggi da parte vostra al 339-666-9990. Provo a sintetizzare in pochissimi punti il mio pensiero, perché ripeto, giuridicamente la sentenza, il provvedimento, l'altro non può essere neanche impugnato né da Juan Jesus né da Acerbi, perché non ci sono sanzioni né per l'uno né per l'altro, né per Acerbi, nonostante il giudice abbia affermato, l'abbiamo detto insieme a Gianluca Gifuni poco fa, di aver insultato il compagno, l'avversario, ma non si sa il tenore di questi insulti, di queste offese. E dall'altro Juan Jesus non è stato detto che ha calunniato, perché era in buona fede, quindi nessuno può impugnarlo se non il presidente Gravina. Rapidamente, allora, è discutibile molto eticamente questa sentenza. Perché Acerbi si è scusato subito in campo? Per cosa? Perché Acerbi non chiarisce? Si è offeso? Quali insulti esattamente ha pronunciato? Procura e giudice sportivo superficiali, secondo me, perché non hanno provato a sentire Di Marco, l'arbitro, che aveva tra l'altro anche chiesto la penna appunto a Jesus se voleva interrompere la partita. Di Marco, che invece era lì vicino e che con la mano davanti alla bocca ha detto qualcosa sia ad Acerbi che a Juan Jesus, e lo stesso la penna. Perché non è stata fatta un'indagine più completa, dato il tema forte, molto considerato a livello internazionale? È stato fatto insomma tutto quello che serviva per chiarire questa vicenda, al di là se fosse il contenuto razzista o discriminatorio o meno. Poi ancora, questo provvedimento secondo me costituisce un pericoloso precedente in casi analoghi. In questo modo, purtroppo, secondo me, si scoraggiano i denuncianti per episodi di razzismo, cioè non si incoraggia chi vuole denunciare, chi vuole fare pulizia sul razzismo. Poi, il sistema calcio italiano, invece di sostenere Juan Jesus nel caso specifico, in ossequio alle direttive FIFA e UEFA no racism, ha voltato la faccia dall'altra parte, difendendo la propria tribù, oltre che scoraggiando, come dicevo, i denuncianti. La Federcalcio, presidente Gravina è l'unico che può impugnare la sentenza di Mastandrea. Perché non si espone? Perché poi la Federcalcio lo ha escluso dalla nazionale se non ha fatto niente? Poi ancora, c'è o non c'è, in definitiva, la volontà del sistema calcio italiano di combattere il razzismo? La gestione sbagliata dell'intera vicenda provoca purtroppo, cari amici, la percezione sinistra che c'è una patina di sospetto sul trattamento di favore ricevuto da Acerbi. Cioè il sospetto, perché noi siamo sospettosi in Italia, italiani, e in generale le vicende, la poca chiarezza, il polverone messo sotto il tappeto rendono ancora più sospettosi tutti noi nel calcio malato, da Calciopoli in avanti, ma anche prima. Sì, la percezione che Acerbi ha avuto un trattamento di favore perché è un nazionale, perché è interista, eccetera, eccetera. Ma in generale, oltre al fatto di capire se c'è o non c'è la volontà, c'è stata o non c'è stata la volontà del sistema calcio italiano di combattere il razzismo, non c'è secondo me la volontà né di combattere i cori discriminatori, né di individuare i responsabili, né di recepire nel modo giusto le direttive UEFA e FIFA. Ma come ne esce secondo voi l'immagine già penosa del calcio italiano a livello internazionale? Secondo me malissimo. Marco Giordano, TV Play, buongiorno.
Ciao Dario, buon pomeriggio a tutti.
Ho provato a sintetizzare un po' di punti il mio pensiero.
No, hai fatto benissimo. Io credo che tutta questa battaglia che tutti quanti noi stiamo facendo deve partire da un presupposto. Io ho letto tanti tifosi anche del Napoli inviperiti perché chiaramente vedono il Napoli maltrattato. Signori, qui non è che si maltratta il Napoli, qui si maltratta un uomo.
Il Napoli, infatti, il Napoli
come
c'entra niente.
Società sportiva calcio Napoli non c'entra nulla nell'entità società sportiva calcio. Qui si sta maltrattando un uomo che è nero, un uomo nero. Si sta maltrattando un uomo perché è nero. Noi dobbiamo uscire dalla questione acerbi dell'Inter, acerbi di questo, acerbi di quello.
Sì.
Dobbiamo uscire dal fatto che Acerbi giochi con la nazionale. Acerbi ha dato del N, ha offeso in modo razzista un uomo bianco, ha offeso un uomo nero. Noi dobbiamo partire da questo assunto di base, come quando ci discriminano perché siamo napoletani, perché siamo siciliani, perché siamo tunisini, perché siamo senegalesi, perché siamo thailandesi. Noi dobbiamo partire dall'offesa all'uomo. Se non capiamo questo, facciamo una battaglia, perché io sono di una squadra e tu sei di un'altra. Gli interisti che esultano per questa vicenda non hanno capito un H, non hanno capito un H, e dovrebbero vergognarsi di difendere chi nel reperto è scritto, l'ha scritto il giudice ha scritto c'è la ragionevole certezza che l'offesa c'è stata, però io non posso provarlo.
No, ma infatti guarda Marco, scusa ti interrompo un attimo, io ribadisco che per me la cosa più inaccettabile di tutte, al di là dei sofismi giuridici eccetera eccetera, è proprio la netta volontà di non accompagnare, sostenendo o verificando con tutte le indagini possibili e immaginabili quanto denunciato Juan Jesus. Cioè, se io sono a favore dell'antirazzismo, cioè sono contro il razzismo, io sistema calcio, Federcalcio, Lega, giudice sportivo, procura federale, faccio di tutto per capire se davvero Juan Jesus se Juan Jesus non solo ha detto se Acerbi non solo ha detto quelle cose, ma faccio di tutto per difendere, sostenere il denunciante fino a prova contraria, ovviamente. Invece qua l'hanno abbandonato, il calcio italiano ha voltato la faccia a Juan Jesus, ha detto guardiamo l'altra parte.
È diventata la parola di Juan Jesus contro quella,
esatto,
di
mi è sembrato molto il concetto meglio due feriti che un morto, terribile, diciamo, Ponzio Pilatesco.
Quel giudizio dice: io so che probabilmente tu hai ragione, però non posso provarlo con certezza. Ma se so che tu hai ragione, se io ti convoco venerdì scorso alla presenza di un mio ispettore e ti faccio dire la tua verità, allora diranno i sofismi giuridici, non è una prova, capito, ma dobbiamo flettere il diritto alla realtà. Oggi a una generazione che è composta meravigliosamente di tante etnie, anche nella nostra città, anche nella nostra regione, come spieghi che quello non è razzismo? Come spieghi nessuna squalifica da Acerbi? Che tipo di giudizio puoi mai dare ad una roba del genere? Allora stiamo parlando.
Che esempio dai giovani, che esempio dai ragazzi.
Ma e non è populismo, perché essere populista.
Infatti,
non è populismo, non è populismo. Signori, la battaglia, dire questo è populismo è aprire la porta al razzismo. Stiamo aprendo la porta al razzismo dicendo che è populismo. E io vi dico un'altra cosa. Fosse occorso che Giovanni Di Lorenzo, che non, io sono abbastanza certo che non mai si sognerebbe nella vita di fare una cosa del genere, che Giovanni Di Lorenzo, il capitano del Napoli, avesse offeso Marcus Thuram dicendogli la stessa cosa, o l'avesse fatto a Dumfries, io sarei stato il primo e mi sarei battuto chiaramente, perché a Giovanni Di Lorenzo fosse tolta la fascia di capitano del Napoli.
Ma certo, assolutamente, non è questione.
Più piede nazionale.
Sì, sì, sono d'accordo con te, sono d'accordo con te, ma infatti, ripeto, la cosa inaccettabile, lo voglio capire anche il pensiero degli amici all'ascolto, ci stanno mandando davvero centinaia di messaggi al 339-666-9990. Che ne pensate? Cioè, che immagine esce? Soprattutto, ragazzi, io penso che sia inaccettabile quando un calciatore, anche in modo intelligente, provando prima a non minimizzare, ma insomma a stemperare le tensioni, dice si è scusato, andiamo avanti, eccetera. Va sostenuto nella sua denuncia. Qui non stiamo dicendo che Acerbi è sicuramente razzista, no Marco, non stiamo dicendo che Acerbi è sicuramente razzista o che ha detto una frase razzista, ma è stato fatto tutto quello che bisognava fare per provare, per capire, per sostenere il denunciante.
Io credo a Juan Jesus e Juan Jesus si è esposto prendendo il coraggio a quattro mani.
Ma secondo te qualcun altro che non è Juan Jesus, scusa se ti interrompo ancora, che quindi non gioca nel Napoli, non gioca in Serie A, non gioca in una squadra importante, ma gioca in Serie C, appunto, si scoraggia che vuole denunciare, che vuole pagina, vabbè, questi non se ne fregano niente, trovano i cavilli giuridici quando per non punire, dai.
Quando denunci più, allora è una battaglia di civiltà che noi dobbiamo fare. O ci mettiamo in testa che è una battaglia di civiltà che noi dobbiamo affrontare per far sì che questa piaga venga debellata contro i napoletani, contro i neri, contro i cinesi, contro chiunque. O pensiamo, sì. Abbiamo già perso.
Vero, d'accordo con te. Marco, sì. Devo andare in pubblicità, posso chiederti se posso richiamarti tra due minuti?
Certo.
Okay. Ti ringrazio, scusa, intanto leggiamo tra poco anche tantissimi messaggi che stanno arrivando su questo tema ulteriore, oltre a quello affrontato già molto bene dal collega Gianluca Gifuni, cioè... Che immagine esce? Che volontà c'è secondo voi di affrontare il problema? Che esempio si dà, soprattutto non avendo sostenuto con tutte le possibilità il denunciante? Si incoraggia o si scoraggia la lotta al razzismo? A tra poco.
Marte Spotlight.
Eccoci tornati, cari amici, che vi parla sempre Dario Sarnataro. Tra un po' parliamo di Napoli-Atalanta, ovviamente, della partita di sabato, molto importante per il Napoli, anche della Georgia di Kvaratskhelia e anche delle condizioni del Giorgiano, ovviamente, con riferimento alla partita di sabato pomeriggio. Siamo ancora con Marco Giordano, credo, tra un istante. Nel frattempo un po' di messaggi, sono rimasto molto deluso, scrive Massimo Perfetto. Prima di tutto la maglia da Spalletti, in Italia purtroppo si mette prima di tutto la maglia avanti e su certi argomenti è veramente inammissibile. Poi il razzismo è un po' come il racket, chi denuncia viene abbandonato, è un po' forte, però anch'io ho pensato a questa cosa, quando si dice, e ci sono tante associazioni di categoria, sesso imprese, tante che sostengono chi, l'imprenditore con grandissimo coraggio, visto che lo Stato non riesce a essere sempre presente, nonostante l'impegno per esempio del procuratore Gratteri di recente, però è chiaro che spesso chi denuncia il racket viene abbandonato, è un po' questo, un po' forzato con le dovute proporzioni, sia chiaro, però io quello dicevo, cioè nel senso che al di là di quello che ha scritto Mastandrea e di quello che può aver detto o non aver detto Acerbi, io non sono colpevolista a tutti i costi, non credo sia stata fatta luce nel modo giusto, più ombra su quanto accaduto per frettolosamente mettere il polverone sotto il tappeto soprattutto. Ma adesso chi nelle serie inferiori o anche in altri sport vuole denunciare è incoraggiato o scoraggiato da questa sentenza? Marco Giordano, torniamo da te, eccoci qua, direttore TV Play e calciomercato.it. Volevo chiederti una cosa anche su Napoli-Atalanta, ma tra un istante. Adesso è chiaro che il Napoli ha fatto bene, finalmente, con un comunicato a esprimere la propria posizione. Ci aspettiamo sabato anche una qualche manifestazione, qualche iniziativa da parte dei tifosi, Marco, perché... È chiaro che già lo striscione che gira in città già dice qualcosa.
Sì, va tutto bene, tutte le espressioni di solidarietà che arriveranno dal popolo napoletano saranno ovviamente, penso, per Juan Jesus motivo di grande orgoglio e resistenza. Tra le altre cose, lasciami dire, perfetta l'immagine del profilo che lui ha scelto, sì, su Instagram a rievocare i grandi movimenti che hanno fatto le battaglie di diritti, perché questa è una battaglia di diritti. Cioè, se noi non ci mettiamo in testa che questa è una battaglia di diritti, non capiamo il senso di quello che sta facendo Juan Jesus. Juan Jesus non sta lottando solo per lui, sta lottando per tutti i neri, quello che sta facendo.
Noi siamo, saremmo miseri, no? E qualcuno lo è, come dicevi tu all'inizio.
Il mondo è cambiato.
Se pensiamo che, perché noi siamo dei napoletani, perché siamo, oppure perché i juventini vanno contro l'Inter, a viceversa.
Dal giardino, dobbiamo uscire dal nostro giardino. Il mondo è cambiato. Oggi è un mondo, vogliamo il mondo globale? Benissimo. Il mondo globale è fatto di diritti globali, non solo di privilegi globali, è fatto di diritti globali. E uno che ingiuria in quel modo un suo collega deve essere espunto, ma almeno fino alla fine del campionato. Ma non scherziamo, ma no, io non voglio, a me non me ne frega niente, a me di Acerbi non me ne frega assolutamente niente, non me ne frega assolutamente niente. Ma se quel giudice dice c'è il ragionevole, c'è la ragionevole certezza che l'espressione sia stata posta in essere, però io non posso provarlo e non fa niente, ma a me del diritto non me ne frega niente.
Infatti dovrebbe esserci uno scatto in avanti, no Marco? Io te lo chiedo.
Che fosse l'Inter.
Ecco, nessuno ha fatto lo scatto in avanti, né Acerbi, né la Federcalcio, né Gravina, né il giudice o la Procura Federale con indagini più approfondite.
Veramente fa bene mettere tutto sotto al tappeto. Noi tra due settimane non ne parleremo più e tutto finirà così. Ma non è così che si lotta al razzismo. Allora, il Napoli, io non sono uno di quelli che mi sono preso spesso i titoli dedicate ad autostrade che non mi appartengono assolutamente, io non sono né pro né contro, noi facciamo i cronisti. E io da cronista devo registrare che è stato straordinario il comunicato del Napoli, nella parte in cui dice apertamente: noi non prenderemo più parte a manifestazioni contro il razzismo organizzate da chi non ci rappresenta. Benissimo, lo si faccia davvero però.
Infatti,
faccia davvero anche tra sei mesi.
Da queste parti, Marco, siamo stati anche molto critici nei confronti anche di alcuni comunicati del Napoli, di alcune scelte di comunicazione. Restiamo contrari all'abolizione della conferenza stampa pre-gara, interesse dei tifosi, non nostro, perché comunque andiamo in onda. Quindi sia chiaro, io penso di essere onesto intellettualmente, poi non piaccio, non è questo il problema. E quindi con la stessa onestà dico che il Napoli ha fatto un grande comunicato anche con una giusta dose di ironia e anche di indignazione, quindi va bene così, si va avanti però, appunto, come dicevi
ma
tu.
Ma si deve assolutamente andare avanti, senso. Cioè si portino avanti tutte le iniziative possibili. Io sono stufo di vedere queste cose qui.
L'ultima, Marco, su questo tema, poi ti chiedo di Napoli-Atalanta, chi ti ha deluso di più? L'Inter, Acerbi che non ha più parlato, Gravina che non è mai intervenuto, qualcun altro?
Non si fanno classifiche secondo me in questo momento qui.
Okay,
io sono veramente, io confesso, non ho motivi di, chi mi vuol credere mi creda, io ieri veramente mi sono commosso nel vedere la reazione di Juan Jesus con quel pugno chiuso. Mi sono commosso.
Lo chiediamo, caro Marco, anche a Savia Cobelli, direttore, buongiorno.
Buon pomeriggio a voi e buon pomeriggio a chi ne conta di seguirci.
Grazie, ciao, direttore, di essere con noi. C'è Marco Giordano con noi, d'altra parte.
Ciao, buon pomeriggio, Marco.
Allora, io volevo chiedervi di Napoli e Atalanta, entrambi, in chiusura di questo blocco, però giusto un flash anche di Xavier, abbiamo trattato a lungo anche nella scorsa ora di programma, nella precedente ora di programma. Un tuo pensiero sul caso Acerbi Juan Jesus, soprattutto io ti chiedo se il calcio italiano ha dimostrato di voler lottare davvero contro il razzismo e che immagine internazionale del calcio italiano ne esce da questo caso, da come è stato trattato, a prescindere da colpe e assoluzioni.
No, sai, io credo che noi abbiamo commentato ieri a caldo sui nostri social, sul nostro sito del Corriere dello Sport, questa sentenza, definendola un'arrampicata sugli specchi. Perché dal punto di vista tecnico, giuridico, sportivo del codice, è chiaro che il giudice sportivo, camminando sul filo del rasoio, in assenza di prove, come è scritto nella motivazione, abbia deciso per l'assoluzione di Acerbi. Però al tempo stesso, quando tu affermi che la buona fede di Juan Jesus è fuori discussione e che l'offesa c'è stata, ma non viene irrorata nessuna pena perché non ci sono stati né testimoni né prove che l'abbiano supportata, ma è chiaro che delle due l'una: o decidi in un modo o decidi nell'altro, perché è evidente che se tu affermi che la buona fede lui che ha denunciato il fatto sia fuori discussione, dall'altra parte affermare che quanto da lui dichiarato non regga il peso dell'accusa. Io penso che questa sia stata, da questa vicenda, certamente, fermo restando il fatto che è evidente che dal punto di vista, ripeto, giuridico sportivo,
sì, l'abbiamo detto,
la decisione non potesse che essere questa sulla scorta della motivazione presa, però è chiaro che Juan Jesus merita e meriti tutta la solidarietà e meriti soprattutto di essere supportato e sostenuto. Tra l'altro, a termine tutta questa vicenda qui si è dipanata durante la settimana nazionale,
esatto,
antirazzismo,
esatto.
E non di, per non dire poi che Vinicius Junior, con quelle lacrime che ha prima della partita del Brasile, ancora una volta ha ribadito e dimostrato che cosa sia e quale sia la necessità, oserei dire l'indispensabilità, di una lotta seria al razzismo. E quindi è evidente che sia assolutamente legittima e comprensibile l'amarezza e, oserei dire, credo anche l'irritazione, uso un eufemismo, di Juan Jesus davanti a tutto quanto è accaduto. E penso che quell'immagine postata su Instagram al posto di quella che c'era prima sul suo profilo sia alquanto eloquente e non abbia bisogno di ulteriori commenti.
Verissimo, nel salutare sia Marco che Xavier. Marco, c'è Napoli-Atalanta, parliamo di calcio, viriamo, sì, non voltandoci dall'altra parte come ha fatto il calcio italiano, ma virando su temi tecnici. Napoli ha l'occasione, o forse l'obbligo, di accorciare almeno sull'Atalanta, giusto Marco?
All'ultima chance, si dice, si abusa tanto del termine, è una finale. Senza se e senza mai, Napoli forse senza Kvaratskhelia ha il dovere di vincere, ha l'obbligo di vincere per cercare una rincorsa disperata, matta e disperata, un po' di leopardiana memoria verso sì, l'occasione della Champions.
Anche matto perché, e disperatissimo, dici tu.
Ecco, matto e disperatissimo. Va da sé che l'Atalanta è una squadra che sta molto bene, dota un gran bel calcio, forse il migliore in Italia in questo momento. C'è la Roma che sta facendo delle cose egregie, c'è il Bologna che a fermarsi non ci pensa nemmeno lontanamente e fa benissimo visto il campionato che ha fatto. È ovvio che in questo momento il Napoli ha una sola speranza, che le tre, diciamo, rallentino un pochino vincendo tutti gli scontri diretti che ha a disposizione e soprattutto facendo un filotto. Il pareggio contro l'Inter è stato estremamente propedeutico a questa volata. È chiaro che adesso tocca al Napoli non fare passi falsi, anche perché il ruolino in casa è molto deficitario in questa stagione e il Maradona deve tornare ad essere uno stadio amico e non uno stadio difficile nel quale affrontare le partite.
Vero. Marco, grazie davvero per la tua disponibilità. Ti seguiamo grazie su TV Play e calciocato.it. Grazie a Marco Giordano.
Un saluto al direttore Jacobelli. Ciao.
Direttore, Atalanta che viene a Napoli dopo aver avuto una pausa lunghissima, purtroppo per la scomparsa di Gio Barone, quindi con la partita Atalanta-Fiorentina saltata, con il dubbio Kopp-Meiners, probabilmente De Ceteleri non ce la farà, così come attendiamo notizie, lo dico ai nostri amici ascoltatori, Kvaratskhelia è in forte dubbio per sabato, è più importante per l'uno o per l'altra, tenendo conto che l'Atalanta, ricordiamo, mercoledì poi prossimo giocherà l'andata della semifinale di Coppa Italia.
Ma sai, per entrambe perché è evidente che sia per l'Atalanta sia per il Napoli questa partita sia un ulteriore spareggio Champions, altri ancora ce ne saranno, perché io sono convinto che la griglia delle squadre italiane che parteciperanno alla prossima Champions League verrà delineata soltanto all'ultima giornata. Peraltro, come ben sappiamo, qualora il nostro calcio riuscisse a mantenere il primo o dovesse registrare il secondo posto nel ranking finale, cinque sarebbero le squadre, esatto, aventi diritto di iscriversi alla prossima Champions League. Quindi è una partita che si annuncia molto equilibrata e, come tu rammentavi giustamente, per l'Atalanta è il ritorno sulla scena agonistica dopo una sosta di tre settimane praticamente, perché purtroppo, come ben sappiamo, la partita con la Fiorentina non si poté disputare e sacrosantamente venne rinviata subito non appena si ebbe notizia del grave malore che aveva colpito, certo, il Gio Barone. Quindi penso che sia una partita aperta ad ogni risultato.
Vedremo. Intanto, direttore, grazie per il tuo intervento, un abbraccio e buona Pasqua.
Grazie a voi, buon pomeriggio e buona Pasqua a voi.
Grazie a Savia Cobelli, ricordando appunto che le semifinali di Coppa Italia si tengono martedì 2 Juventus Lazio ore 21 e mercoledì 3 Fiorentina Atalanta alle 21, sono gare di andata. Purtroppo il Napoli non c'è, come è noto. Moltissimi messaggi che arrivano, tra un po' Sandro Ruotolo per chiudere l'argomento ulteriormente su Acerbi Juan Jesus, poi parleremo ampiamente di Napoli Atalanta anche attraverso i vostri messaggi. Pubblicità e torniamo.
Marte Sport Live.
Eccoci tornati, cari amici, un po' di vostri messaggi. Francesco scrive: dopo la vergognosa sentenza sul caso Juan Jesus, chiederei alla società di non aderire più, mai più, alle campagne antirazzismo e domenica farei indossare la fascia da capitano al giocatore brasiliano. Fatevi, se possibile, portavoce, è vero. Fascia di capitano Juan Jesus sabato pomeriggio, mi sembra l'idea giusta. Sul discorso che di non aderire alle campagne antirazziste, il Napoli lo ha detto ieri in un comunicato stampa. Oggi, a margine di un evento di marketing, anche Bianchini, il dirigente di marketing del Napoli, ha detto: non useremo più la patch Serie A contro il razzismo, faremo da soli. Quindi ha confermato che il Napoli non utilizzerà la patch Serie A contro il razzismo. Mi sembra una delle reazioni giuste che ha avuto il Napoli. Nel frattempo è piaciuta a tutti anche la reazione su Twitter, su X per meglio dire ormai, dell'onorevole e collega giornalista, maestro di giornalismo, Sandro Ruotolo. Ciao Sandro, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Grazie per essere con noi, hai usato anche il registro dell'ironia che serve sempre in questi casi per dire: la prossima volta, caro Juan Jesus,
mettiti a favore di telecamera esatto. E microfoni.
Esatto.
No, io trovo che sia una cosa gravissima, ma soprattutto per il segnale che lancia. E quindi, come hai detto tu, ho beccato il tuo finale. Bene ha fatto il Napoli a reagire in quel modo, bene ha fatto Juan Jesus con quella fotografia che noi, diversamente giovani, ci ha portato dietro con gli anni al Città del Messico, alle Pantere Nere, al gesto dei tre sul podio. E niente, io dico una cosa, aggiungo. Fa bene il Napoli, cioè noi restiamo antirazzisti, non è che molliamo la partita dell'antirazzismo, ma dovremo ancora di più gridare a questi signori del calcio, tra virgolette, che a noi i 20.000 euro, i 30.000 euro di multa per le discriminazioni territoriali non ci stanno bene. È finita questa storiella dei 10.000, 30.000 euro.
10.000, mi ricordo, l'ultima volta, al pari, lo messo in evidenza, sì, al pari di 6 bottigliette vuote lanciate, per fortuna che non colpiscono nessuno, non si fa, però per dire, al pari di 6 bottigliette vuote lanciate in campo sulla pista atletica, senza
esatto. Colpire ma poi nessuno. Vedi, cioè, ma è così elementare, vabbè, è stata veramente una cosa ignobile quella che è successa. Io mi auguro che questa idea che c'è in giro di dare, come dire, il riconoscimento, insomma, sabato al Maradona abbiamo un capitano, si chiama Juan Jesus.
D'accordissimo. Santo, tra l'altro, poco fa con altri colleghi, andando oltre diciamo la sentenza che ha indignato molti dal punto di vista etico, poi il sofismo giuridico resta in piedi, resta.
No, ma lì il tema è nella, che segnale abbiamo lanciato?
Infatti quello volevo chiederti, il segnale di un, te lo chiedo, ma mi sembra già di conoscere la tua risposta, di capire,
sì,
di sapere. Cioè, esempio per i giovani, perché ti chiedo di commentare insieme a me questo messaggio di Francesco da Secondigliano: mi preoccupo più che altro per i bambini che frequentano la scuola calcio. Che esempio abbiamo dato? Io aggiungo e te lo chiedo, Sandro: il calcio italiano ha chiaramente girato la faccia dall'altra parte, non ha sostenuto il denunciante, quindi scoraggia chi vuole denunciare nelle serie inferiori, per esempio.
Assolutamente così, ma noi siamo uno dei paesi più arretrati da questo punto di vista, nel senso che il razzismo ce l'abbiamo in casa e come al solito, e come ben sai, quello che accade negli stadi accade fuori nella società reale. Ma poi soprattutto, qual è il segnale che lanciamo? Noi ora stiamo parlando di Juan Jesus, comunque, tra virgolette, un calciatore di Serie A, eccetera, eccetera.
Esatto,
pensa nelle serie minori,
esattamente,
in quello che accade, e abbiamo letto e abbiamo sentito testimonianze in questi giorni sui social, TikTok, eccetera, eccetera. E quindi che segnale lanciamo ai giovani? Perché il calcio, voglio dire, è fondamentale. Poi quella, la moglie di Acerbi, proprio,
vabbè.
non ne parliamo perché
non ne parliamo. È chiaro che vanno sempre condannati gli etersi webeti, come diceva Umberto Eco, che hanno attaccato curando anche cose terribili.
Sì,
a
no,
Cerbe,
risposta,
quello è chiaro.
La,
no, insomma.
La risposta che non. Poi io
un po' di eleganza, ma non c'è l'eleganza.
No, l'eleganza la classe non è acqua, come dice.
Appunto,
no, ma quello che voglio dire, ma perché se non è il razzismo, se non è stato un perché ha chiesto scusa?
Infatti, ce lo siamo chiesti tutti.
È quello il
perché
punto.
Perché immediatamente, scusa in capo.
Ma immediatamente ha chiesto scusa. E io poi su queste questioni io faccio un ragionamento semplice. Noi abbiamo la pelle bianca e quindi le discriminazioni non le viviamo, no? Come tu sai bene che io ho un fratello gemello. Quando la gente mi chiede ma che significa avere un gemello, io gli rispondo e che ne so. Che significa essere figli unici, no? Nel senso eccetera eccetera. Allora quando c'è un ragazzo come Juan Jesus, ma può essere pure Pasquale Esposito, chi lo fa tenere nera eccetera, si sente discriminato, tu bianco non ti puoi azzardare nel dire sì ma non era, no, devi rispettare perché non stai vivendo quella condizione.
Fatti,
allora che fatti. Segnale abbiamo lanciato al portiere del Milan?
Ha detto una cosa sacrosanta che vorrei, scusami Santo se ti interrompo, vorrei sottolineare ancora di più, cioè cari amici, qualcuno dice ma succedono queste cose in campo, ma come siamo bacchettoni, ma perché noi bianchi dobbiamo...
Ma non ti puoi mettere,
esatto,
nei panni loro,
perché?
Questo è il punto, li devi rispettare.
Esattamente.
E se loro avvertono questo pericolo, questa discriminazione, tu gli devi creare un cordone.
Esatto. Devi sostenere, devi sostenerlo. Una battaglia di civiltà, oltre che antirazzista.
Questo è. Per cui io, insomma, sabato, ma io lo so già perché noi napoletani siamo così. Sabato faremo sentire il calore di un'intera città da Juan Jesus. E daremo un esempio ancora una volta di una battaglia contro il razzismo.
Facciamo da soli, come al solito, come capitò, come siamo tutti Coulibaly, ti ricordi, no? Dopo l'internato.
Sì, no, ma chi di napoletano sono due, no, ci sono i lamentosi e non è la categoria nostra. E
certo.
Quelli che no, cercano comunque, e quindi questi sei. E io me lo sento, sarà una risposta bellissima nella città, dello stadio, ma di tutta la città.
Purtroppo, dovendo fare un riferimento alla Santa Pasqua, ci sono molti Ponzio Pilato in questa storia, moltissimi.
Sì, io dico, allora, il Napoli si è comportato, il comunicato è straordinario. Mi ha colpito che durante l'interrogatorio c'era Mazzotta dell'Inter e non c'era nessuno.
No, infatti
Napoli.
Questo il Napoli, diciamo dal punto di vista giuridico, anche secondo alcuni avvocati esperti di titolo sportivo, il Napoli ha sbagliato a non sostenere anche con eventuale
però,
testimone o compagno,
sì, però,
o con l'avvocato.
Può essere pure Jesus, che Juan Jesus abbia voluto. Io non entro, io dico, c'era Mazzotta vicino, Marotta, perdonami, Marotta vicino ad Acerbi, Juan Jesus è stato da solo, ma probabilmente anche se c'era De Laurentiis
non sarebbe cambiato l'esito, diciamo.
Però l'importante è quello che ha fatto dopo il Napoli.
Sì, è vero,
e come ha preso posizione, ma come anche prima, diciamo, nell'immediatezza, quando poi Acerbi ha iniziato a tradire, a scordarsi le cose, anche lo spot antirazzista, insomma la comunicazione, ma da questo punto di vista la squadra è in sintonia con la città, io
è
questo
vero.
Dico, quindi sono orgoglioso della mia città.
Sandro, ti mando un grande abbraccio, grazie per questo tuo intervento,
grazie.
Ti auguro buona Pasqua e a presto.
Altrettanto a tutti quanti, anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Grazie a Sandro Ruotolo, collega giornalista, deputato e segretario del PD, tra l'altro regionale. E intanto, a proposito di politici, Gaetano Manfredi, intervenuto alla Notizia in Comune, il talk informativo che va in onda ogni giovedì, quindi questo è un estratto di quello che andrà in onda domani alle 18 su Canale 8, condotto da Matilde Andolfo, che appunto ha chiesto a sindaco Manfredi una reazione a caldo su questa sentenza. Ascoltiamo cosa ha detto il sindaco.
Devo dire una decisione che mi ha molto sorpreso, perché la reazione di Juan Jesus in campo, Juan Jesus è un giocatore molto serio, è un grande professionista, era, non poteva essere una sua invenzione. Chiaramente io credo che questi insulti ci siano stati, il fatto che non ci siano state delle prove certe mi lasciano molti dubbi. Io mi auguro che questa non sia stata una decisione influenzata un po' da un pregiudizio anche nei confronti di questa vicenda. Certo è che diciamo il razzismo va combattuto con grande forza, soprattutto sui terreni di gioco.
Al sapore pilatesco, insomma, l'insufficienza di prove non è non aver commesso il fatto, mi sembra di aver capito.
Non mi convince per niente questa sentenza, quindi mi auguro che chi l'ha presa l'abbia fatta a ragion veduta, ma ho molti dubbi.
Così il sindaco alla trasmissione Notizie in Comune con Matilde Andolfo. Ringraziamo ovviamente anche i produttori che mi hanno girato questo audio. Intanto Marco scrive: sabato fischiare l'inno della Lega Federcalcio prima dell'inizio partita, tutto lo stadio, già accade fondamentalmente, però chissà. Buongiorno, al nord hanno un modo di esprimersi molto visigoto, da piccoli imparano ad esprimersi con linguaggio scurrile, hanno sempre la parola bestemmiano, per loro etichettare gli altri è la prassi, non lo fanno perché sono razzisti ma perché loro parlano proprio così male. Livio, questo è un tema che abbiamo anche trattato in giorni scorsi, cioè qui non stiamo dicendo, quando prima della sentenza dicevamo se fosse colpevole Acerbi, non è detto che uno che ha utilizzato un'espressione terribilmente razzista sia razzista nell'animo, cioè proprio compiutamente o consapevolmente razzista, ma se ha sbagliato deve pagare, come se io sbaglio e aggredisco, lo ripeto questo esempio, Gigi Soriani, cosa che farei volentieri tra l'altro ogni giorno, è chiaro che devo pagare per questo che ho fatto, ma non vuol dire che sono un violento in assoluto, no? Questo è il concetto. Di cosa parliamo? Di una Federcalcio che fa slogan farlocchi contro il razzismo e che fa disputare la Supercoppa in Arabia, una Federcalcio che non vede le continue esecuzioni, la carcerazione di attivisti in favore dei diritti umani, la repressione politica di alcune minoranze della provincia orientale che fa ricorso alla pena di morte, una Federcalcio che non vede le 172 esecuzioni nel 2023, eccetera eccetera, in riferimento all'Arabia. Mi vergogno di questa Federcalcio, è il pensiero di Giancarlo da Sessa, che definisce sottomessa e cieca appunto la federazione. Fabrizio, dico molto semplicemente, scrive dal Vomero, dico molto semplicemente, ma se l'arbitro ha riferito, se all'arbitro JJ ha riferito quelle cose, poi lo stesso arbitro si è chiamato Acerbi per chiarire, poi Acerbi ha chiesto scusa in quel contesto, non è proprio l'arbitro che può testimoniare grazie, ma è l'arbitro doveva essere sentito ulteriormente, sono d'accordo con te. Poi ancora quest'altro amico, tantissimi messaggi, senza fronzoli vogliamo capire e riflettere chi governa di destra a destra e che alla presenza della seconda carica dello Stato per un giunto un tifoso dell'Inter. Guarda, io non la metterei massimo sul discorso politico, anche se indubbiamente quando tutti abbiamo sentito, assistito a quella cosa abbastanza inquietante, quando alla prima della scala un logionista è stato fermato alla Digos, come scrivi tu, re ad aver detto viva l'antifascista, è chiaro, siamo tutti un po' rimasti inquietati dalla vicenda, però qui c'è un discorso proprio di cecità, di mancanza di volontà politica di combattere nel calcio il razzismo. Parliamo di sistema calcio e di cose calcistiche, almeno in questa situazione, in questo contesto. Al giorno d'oggi io trovo già triste, scrive Jerry da Zurigo, che si debba lottare ancora contro il razzismo. Se poi dai giudici arrivano certe sentenze strane, altri commentano il pianto di Vinicius, da oggi ogni protesta contro il razzismo sarà inutile, è stata un'occasione persa per la Serie A, appunto, anche questo l'abbiamo detto, e quindi sono d'accordo con te caro Jerry. Pubblicità, poi parliamo di Napoli-Atalanta con Ciccio Troisi e anche della Georgia di Kvaratskhelia che si è qualificata agli europei.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Tantissimi messaggi che arrivano su questo tema, ovviamente parliamo di calcio tra poco. Allora Dario, allora dire anche figlio di buona donna sarebbe un complimento, a questo punto si potrebbe gridare tranquillamente perché non è offesa, è un complimento appunto. In piena atmosfera pasquale non poteva mancare il giudizio del giudice Ponzio Pilato, il pensiero di Francesco. Caro Acerbi, sono contento che sei stato assolto e che Juan si è inventato tutto, perché in caso diverso non solo saresti stato un bugiardo, non solo saresti stato un razzista, non solo saresti stato un vigliacco di aver addirittura accusato la tua stessa vittima, ma avresti dimostrato prima di tutto a te stesso di valere zero come uomo. Mi domando, come avresti fatto in futuro a presentarti in TV alle interviste? Con che faccia avresti guardato tua moglie e i tuoi figli negli occhi? Con che coraggio ti saresti guardato allo specchio al mattino? Avresti distrutto la tua vita sprofondando in un abisso senza fine, e ti avrei consigliato di rifugiarti in una baita in montagna e trascorrere lì tutti i tuoi residui giorni, ma per fortuna sei innocente. Il pensiero ironico di questo amico. Qualcun altro aveva scritto che pochezza anche brindare la soluzione per mancanza di prove, non perché non è stato commesso il fatto, volendo così utilizzare formule giuridiche ampie. Però parliamo di Napoli-Atalanta, l'importanza di questa partita e le difficoltà della stessa, con Calzone che oggi torna e allena il Napoli, è tornato e sta allenando il Napoli, che con il dubbio Kvaratskhelia, la partita sarà diretta tra l'altro da un arbitro molto mediocre, Luca Pairetto, non so se sarà in grado di gestire il calcio fisico dell'Atalanta contro il Napoli, che già viene preso a calci Kvaratskhelia se dovesse giocare in primis. Lo chiediamo a chi ne sa molto più di me di calcio, Ciccio Troise. Ciao Ciccio, buongiorno.
Ciao, buongiorno a voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Diciamo che grazie per essere con noi, caro Ciccio. Sicuramente arriviamo a questa partita carichi di rabbia per la sentenza Juan Jesus, con la sfiducia perché Pairetto è un arbitro per me non all'altezza, ma c'è un ma: il Napoli può battere l'Atalanta, e come?
Il Napoli sicuramente deve fare la sua partita, la deve fare in un modo molto equilibrato, perché l'Atalanta non ti permette di palleggiare con frequenza, perché è una squadra che viene a prenderti uomo a uomo, quindi gli lascerà poco spazio, almeno gli spazi che dovrà procurarsi con equilibrio, perché poi l'Atalanta, se ti scopri tanto, è una squadra che ti mette in difficoltà. Però è uno snodo particolare molto importante per il Napoli, e sono convinto che con la carica anche dovuta a tutte le vicende extra campo, diciamo, aiuteranno sicuramente il Napoli nell'affrontare questa partita nel migliore dei modi.
È vero, tra l'altro è chiaro che ci sono molte incognite, come sta Kvaratskhelia, come stanno anche gli altri bergamaschi di cartellere, ma al 90% fuori, Koppermeyers invece in dubbio, come stanno tutti i nazionali, quindi è chiaro che il Napoli deve riannodare il filo del discorso interrotto positivamente dopo Inter-Napoli. Per te, Ciccio?
Sì, per noi Kvara rimane uno di quei giocatori che poi ci permette di fare quel salto di qualità, no? Al di là di questo, il Napoli, analizzandolo un po' anche nelle 7 partite di mister Calzona, ha migliorato un po' tutti i dati, ha migliorato un po' tutti i numeri, quindi tralasciando un po' quello che sono state un po' gli eventi, no? Una partita pareggiata che magari pensiamo di averla dovuta vincere o quant'altro, però è una squadra che sta provando a venire fuori da questa situazione, e soprattutto adesso sembra una squadra che ha un'idea unica, un intento chiaro. Non c'è, come posso dire, affrontiamo questa partita in quale modo? C'è un'idea molto, sì, molto, come posso dire, univoca, precisa, per tutti i giocatori. Quindi certo, la squadra è chiara che sta acquisendo i concetti di mister Calzone. È chiaro che non è stata fortunata in questo periodo, perché mister purtroppo non c'è stato, però i suoi collaboratori hanno sicuramente fatto un buon lavoro. Ma tornando sul concetto chiave, a noi, se mancasse Kvara, manca un giocatore fondamentale per il Napoli,
sì, in
termini di qualità nel superare l'uomo, di dare attenzione agli avversari, di essere forte anche negli spunti a tutto campo, perché è un giocatore che quando poi gli spagnoli dicono sempre arranca, no? Cioè quando scatta, quando allunga la squadra, mette in difficoltà tutti. Quindi per il Napoli speriamo che sia in campo.
Speriamo, oggi sapremo, ovviamente vi daremo conto cari amici ascoltatori questa sera dalle 20 alle 21 in Marte Sport Live della sera. È chiaro che con Kvaratskhelia sarebbe un discorso senza altro, però c'è Osimhen, anche questo è un fattore, giusto Ciccio? E ti chiedo in generale, oltre ad Osimhen, quante chance secondo te il Napoli di poter ancora entrare in zona Champions?
Questo discorso, guarda, è stato affrontato tante volte, sì, la differenza di averlo o non averlo è abissale. Anche nella Mazzarri bis sono convinto che se ci fosse stato Osimhen avrebbe portato sicuramente altri risultati,
certo,
qualche punto in più sicuramente. È un giocatore che sposta gli equilibri, è un giocatore che mette continuamente sotto pressione la linea difensiva avversaria, e soprattutto a campo aperto che ti massacra. È un giocatore che oggi nel calcio moderno risulta fondamentale. E poi per il Napoli è l'unico giocatore che vince i rimbalzi nell'area opposta, quindi sostanzialmente a conti fatti è un giocatore che nel Napoli risulta probabilmente il più importante. Quindi se c'è anche a livello di personalità, è un leader carismatico, serve al Napoli come il pane, quindi sostanzialmente
è un giocatore che deve, però dico che lui deve fare qualcosa in più. Io credo che comunque Osimhen possa fare qualcosa in più, in questo momento serve tutta la sua capacità anche realizzativa.
Traoré può essere un giocatore importante queste ultime nuove partite e anche per la tipo di gara che è quella di sabato. Ciccio, l'ultima domanda che ti faccio.
Assolutamente sì, anche perché guardando soprattutto i dati dei dribbling di questo giocatore, è un giocatore che vince due terzi dei suoi tentativi di dribbling, perché loro giocano uomo contro uomo, sarà importante saltare la pressione anche individuale, quindi ritengo che, e poi lui è un giocatore che spesso dall'alternativa clara sulla sinistra si inserisce spesso da quel lato, e quindi potrebbe essere lui quell'alternativa giusta a dare un po' di manforte a Clara, che spesso viene doppiato, triplicato, quindi sostanzialmente è un giocatore che sta acquisendo anche quella forma che gli serve per poi avere una performance importante che serve a lui, ma soprattutto che serve a Napoli.
Ciccio, è sempre un grande piacere parlare di calcio con te, grazie all'allenatore ormai anche ciao, apprezzatissimo Dario. Opinionista Ciccio Troise, un abbraccio.
Ciao Dario.
Grazie davvero. Un po' di messaggi. Roberto da Casori: adesso anche gli insulti verso Napoli e napoletani riceveranno un nuovo impulso, con questa sentenza si è garantita impunità per le discriminazioni di ogni genere. Un abbraccio forte appunto Roberto da Casori, un bellissimo messaggio, anche questo è molto bello. Acerbi non ha vinto, ha perso, e la condanna morale è a vita. Si perdona chi sbaglia e paga, chi scappa nelle maglie dell'interpretazione delle leggi è bollato a vita. Quanta verità in questo messaggio. Poi altri messaggi davvero tantissimi: più che una società di calcio sembra una ditta individuale di abbigliamento, si presentano maglie mai giocatori degni di calcare un campo di calcio. Addirittura, non esageriamo, caro Giovannino, Napoli ha tanti calciatori forti, speriamo che questa forza, questa qualità venga fuori in queste ultime 9 partite. Non sono d'accordo, questo amico scrive, con la posizione del Napoli di non indossare le maglie contro il razzismo, la patch più che le maglie. Vabbè, il tuo pensiero lo mettiamo in evidenza sempre e comunque, la pluralità di opinioni è importantissima. Peppe scrive: io penso che adesso si risolve il problema razzismo, perché ha fatto più rumore questa sentenza che la squalifica. Adesso ci deve pensare il popolo, iniziando sabato, a indossare tutti la mascherina One Jesus. Peppe, interessante anche questa visuale, non è male. Chissà, può darsi che questa sentenza faccia più rumore di una sentenza di condanna. Da oggi in poi basterà mettersi la mano davanti alla bocca e dire tutto senza essere scoperto, il pensiero di Alex da Marano. Poi il Napoli deve uscire dal campo per i cori razzisti contro Napoli e i napoletani, basta, con una giustizia a senso unico, titolo forte ai giocatori, voi siete i nostri portavoce. Grazie Max per questa responsabilità. Io dico anche che, così come il Napoli è stato eccellente in questo comunicato, spero che prenda posizione pubblica molto presto, quando ci saranno, purtroppo non è sì, quando ci saranno i cori discriminatori contro Napoli e i napoletani alla prossima trasferta. Poi ancora messaggi: sentenza vergognosa, credo solo così si poteva fare un segnale contro il razzismo. Ma poi rifletto e dico: ma se non fanno mai niente, quando ci chiamano terroni, perché farlo ora? Alla fine hanno dato ragione, ha dato adito maggiore il pensiero di Salvatore. Un po' di messaggi vocali, tantissimi davvero. Allora leggo, faccio sentire questo qui in particolare, scelgo a caso, non lo sentite, ascoltiamo insieme questo messaggio vocale un attimo solo. 339 666 9920.
Ragazzi, buonasera, sono Massimo. Il problema è che l'Inter vince lo scudetto e giustamente Acerbi non poteva fare a meno che festeggiare con loro, e che la loro situazione, avevano detto che se Acerbi era colpevole loro addirittura lo licenziavano, facevano la recensione del contratto. Purtroppo il calcio è questo, la Lega è questa, e il calcio non è più calcio, ma è diventato troppo sporco.
Così il pensiero di questo amico. Intanto la Georgia, storica qualificazione agli europei e rigori, lo ricordiamo, abbiamo visto il collega Kaka Gebuadze giustamente avere lacrime agli occhi, anzi farsi scendere lacrime sulle guance per questa storica qualificazione. Kaka, buongiorno.
Buongiorno amici napoletani, buongiorno.
Sempre emozionato ovviamente, ancora emozionato per questa qualificazione storica.
Sì, assolutamente, sì, da ieri e oggi si è tutti emozionati e non possiamo crederci, sì, che questo è successo, perché è stato un sogno di generazioni, sì, dei georgiani, sì, vedere la propria nazionale alle europee, al mondiale, sì. E non possiamo crederci ancora, perché sì, è un traguardo importantissimo per la società georgiana e anche per il calcio georgiano, sì, certo. Perché è un stimolo sì, importantissimo per i calciatori, per la futura generazione dei calciatori georgiani, sì, è un evento importantissimo nel paese assolutamente.
Abbiamo visto l'emozione ovviamente di qui, c'è Kvaratskhelia, anche il balletto finale tipico georgiano, immagino,
sì,
negli spogliatoi.
Sì, la questione di Kvara è importante nel contesto del Napoli anche, sì, perché ieri abbiamo visto che ha lasciato il campo, sì, come io so, se
come sta?
Ultime informazioni, sì, verrà effettuata un'ulteriore visita medica, sì, però quello che ha detto Kvara è che niente di serio, e che lo stiramento muscolare, quello che ha detto Kvara, però bisogna vedere, sì, con questa visita medica, sì, spero che questo non accadrà, però è probabile che salterà la partita con l'Atalanta,
troppo vicine,
sì. Bisogna vedere, perché è molto importante, sì, questa parte della stagione del Napoli, sì, dovevamo, sì, avere il nostro posto per la zona Champions, sì, in queste partite è molto importante avere Kvara e tutti gli altri titolari del Napoli, perché bisogna finire questo campionato con il posto per la zona Champions. Io spero che Kvara sarà contro l'Atalanta, però bisogna vedere, sì, perché non lo so in questo momento cosa c'è, però quello che so è che niente di serio, forse salterà una partita, però sì, questa partita contro l'Atalanta è importantissima per il Napoli, certo. Sì.
Caca, grazie, complimenti ancora alla Georgia per questa storica qualificazione.
Grazie, e voglio ancora una volta ringraziare tutti i napoletani, perché sopportavano la nazionale georgiana come se fosse, sì, il Napoli, sì.
È vero.
Questo è stato molto importante, e ringrazio tutti i napoletani, sì, questo legame che abbiamo, questo legame che c'è tra noi, sì,
assolutamente.
Sarà per sempre. Grazie ancora una volta, amici. Sì.
Grazie a te, grazie, un abbraccio e complimenti a Giorgia, grazie a Caca Gibuaze, collega giornalista georgiano, tra l'altro, insomma, lui ha detto che c'era lo stiramento, insomma, noi speriamo che sia, chiaramente non il termine giusto, forse un affaticamento, che stiramento sarebbe un po' più serio, ne parleremo stasera 20:21, grazie per averci seguito, sono un po' in ritardo, arrivano Timo e Gigio con Sulle Mani, grazie a DJ Soriani, grazie a Emanuela Castelli e a tutti voi per averci seguito, ciao a tutti.
Marte Sport Live.